Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. La professoressa accoltellata a scuola scrive dall'ospedale di Bergamo: tornerò a insegnare e a credere nei giovani, questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, sono le sue parole. Il tredicenne che l'ha aggredita ha diffuso su Telegram una lunga rivendicazione, adesso si trova in una comunità. Sciopero di mezzi pubblici oggi a Milano, possibili cancellazioni e ritardi di metropolitane, autobus e tram dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine giornata. La mobilitazione è indetta dal sindacato L-Cobas per carenze nelle manutenzioni, carichi di lavoro e stipendi al palo. Triennale ancora senza un nuovo presidente, domani scade l'incarico di Stefano Boeri, restano le divisioni tra il Comune di Milano e il Ministero della Cultura. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Si attenuano oggi i forti venti settentrionali che hanno soffiato tutta la giornata di ieri. Una debole perturbazione transiterà poi tra domani e domenica, limitandosi però a passaggi nuvolosi. Quindi le previsioni per oggi: ben soleggiato, limpido, ancora ventoso da nord, soprattutto sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale fino a metà giornata. Attenuazione, come dicevamo, nel pomeriggio. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. Per la giornata di domani, sabato, soleggiato. Nel pomeriggio velature di nubi alte, via via più estese in serata, comunque asciutto, massime tra 16 e 18 gradi, decisamente fresco all'alba, non esclusa qualche brinata. Domenica al mattino passaggi nuvolosi, lungo le Alpi qualche fiocco di neve ventilato da nord sulle prealpi. Nel pomeriggio più soleggiato, anche se con sempre velature.
La professoressa Chiara Mocchi sta meglio, ha diffuso una lettera dall'ospedale di Bergamo dove è ricoverata dopo essere stata accoltellata mercoledì mattina da un alunno di 13 anni a Trescore Balneario. Tornerò a insegnare e a credere nei giovani, questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta, ha scritto l'insegnante. Il tredicenne che l'ha ferita nei corridoi della scuola media ha filmato l'aggressione e pubblicato su un gruppo Telegram una lunga rivendicazione. Il ragazzo ora si trova in una comunità protetta. Da Bergamo ascoltiamo il servizio della nostra collaboratrice, Sara Agostinelli.
Questa ferita non deve diventare un muro ma un ponte verso una scuola più attenta e una comunità più unita. Lo scrive Chiara Mocchi, l'insegnante accoltellata mercoledì mattina da un alunno di 13 anni a Trescore Balneario. Ieri sera ha diffuso una lettera dettata dal letto d'ospedale al suo avvocato. Un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità, vi si legge, ma attorno a me si è mosso un mondo di coraggio e umanità. Messaggi, preghiere, pensieri li ho sentiti arrivare tutti come fili che mi hanno ricucito l'anima. Si rivolge anche ai suoi alunni della scuola media. Non porto rabbia né paura nel cuore, dice, ma solo desiderio di rivedervi crescere sereni e protetti. Non lasciamoci vincere dal buio, io tornerò a insegnare a credere nei giovani, conclude la professoressa, che firma la lettera con commossa gratitudine, ringraziando anche chi l'ha soccorsa e salvata. Intanto l'alunno di terza media, che nel messaggio pubblicato su un gruppo Telegram aveva annunciato il suo progetto di aggressione, si trova in comunità. Aveva scritto di volersi vendicare per quelle che ha vissuto come persecuzioni della docente. Voti bassi, rimproveri, non essere stato difeso durante una discussione con un compagno. Stando alle testimonianze dei coetanei, si stava isolando, era diventato un po' aggressivo, ma nessuno aveva compreso cosa stava maturando. Ha scritto anche di voler rompere col suo gesto la routine di una vita banale e di sapere di non essere processabile perché minore di 14 anni.
Sciopero del trasporto pubblico locale a Milano oggi, al di fuori delle fasce orarie di garanzia, le metropolitane, gli autobus e i tram di ATM potranno avere ritardi e cancellazioni tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 a fine giornata. Lo sciopero è indetto dal sindacato di base AL-Cobas. La protesta riguarda le carenze delle manutenzioni, i carichi di lavoro di autisti e tranvieri, i salari fermi. Da tempo AL-Cobas chiede 150 euro netti al mese in più in busta paga. Le stesse rivendicazioni sono al centro degli scioperi indetti anche in altre città. Claudio Signore è lavoratore ATM e fa parte di AL-Cobas.
La nostra lotta è di lunga data. Da tempo noi rivendichiamo e denunciamo le carenze sulle manutenzioni sia della rete che dei mezzi, in merito alla sicurezza appunto dei mezzi, alla sicurezza dei lavoratori, alla sicurezza dei cittadini trasportati. Ci accorgiamo che la manutenzione sia appunto sia della rete che dei mezzi sembra essere da parte delle aziende il focus di risparmio sui bilanci, e noi questo lo denunciamo ben da prima del disastro di esattamente un mese fa, e sono punti che noi ritroviamo non solo in ATM, ma i lavoratori di tutte le aziende di trasporto pubblico che si rivolgono a noi ritroviamo sempre gli stessi argomenti: il salario che è totalmente bloccato e la possibilità di avere turni umanizzati, no? Che permettano anche una vita privata non solo fatta di lavoro, insomma. Tentiamo in questa giornata del 27 marzo di unire un po' le lotte, infatti scioperiamo non solo alla TM di Milano, ma scioperiamo alla NET di Monza e scioperiamo alla SUN di Novara. Tre aziende diverse, stessi identici problemi, stesse rivendicazioni.
La Giunta Comunale di Milano ha approvato gli indirizzi per la tutela ambientale e la salvaguardia a verde dell'ex ippodromo La Maura nel Municipio 8. Palazzo Marino interviene così nella causa ancora aperta tra Snaitech e F3A Green per la compravendita della Maura, quando si arriverà a sentenza se la vendita dovesse perfezionarsi l'obiettivo del Comune e esercitare un diritto di prelazione per acquisire l'area e farne un nuovo grande parco urbano. La Triennale di Milano è ancora senza un nuovo presidente, il mandato di Stefano Boeri scade formalmente domani, ma l'incarico è stato ulteriormente prorogato, i tempi si allungano almeno fino a metà aprile. Devono essere nominati i 9 componenti del Consiglio di Amministrazione, da cui poi uscirà il presidente. Non sono però ancora state risolte le divisioni tra il sindaco Sala e il ministro della Cultura Giuli, i rapporti tra Comune e Ministero sono tesi da tempo anche a causa di altri dossier. Tra i principali c'è il modello di gestione della BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, in costruzione a Porta Vittoria, il progetto del Museo Nazionale della Resistenza, i fondi per la magnifica fabbrica della Scala a Rubattino e il Museo Nazionale dell'Arte Digitale. Stamattina si riunisce il Consiglio federale della Lega Nord, la costola del partito rimasta in vita dopo la nascita della Lega Salvini Premier, di fatto la bad company che si è addossata al debito di 49 milioni di euro che il vecchio Carroccio deve allo Stato italiano per averlo truffato utilizzando rimborsi elettorali per spese personali. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
Da lungo tempo silente appare una strana coincidenza che la Lega Nord si risvegli dal letargo proprio una settimana dalla morte del fondatore e capo indiscusso Umberto Bossi. Ma che da qui possa arrivare qualche grana per Matteo Salvini è improbabile, visto che il commissario segretario Igor Jezzi, fedelissimo salviniano, che non ha nessuna intenzione di creare problemi al leader. Leader che ancora ieri ha per l'ennesima volta negli ultimi giorni preso le distanze dagli alleati, terremotati dal risultato per loro disastroso del referendum. Che a Salvini poco interessasse dell'esito referendario era chiaro da tempo. Prima il disimpegno in campagna elettorale, poi la fuga dall'amico Orbán proprio nel giorno dello spoglio, erano segnali abbastanza chiari. In suo soccorso il fatto che gli unici territori dove ha prevalso il sì siano stati i fittizi confini del Lombardo-Veneto, cosa che ha permesso ai leghisti di rivendicare una sorta di investitura su quelle regioni. Dove governiamo noi abbiamo vinto, hanno commentato orgogliosi i governatori leghisti. Il presidente lombardo Attilio Fontana qualche giorno fa è volato a Bruxelles per contestare apertamente il piano di finanziamento europeo agli stati membri, e che quel piano abbia la firma in calcio di Raffaele Fitto poco importa. La Lega ora rialza la testa e cerca di recuperare consensi rimettendo in discussione qualsiasi accordo con gli alleati, in particolare al nord. Attilio Fontana è stato chiaro: l'autonomia è una riforma importante, ma è solo il primo passaggio verso il federalismo, ha detto. Non un bel segnale per il capitano, che non potrà a lungo non affrontare la questione interna e che è invece impegnato pancia terra per la buona riuscita dell'iniziativa del 18 aprile a Milano in Piazza Duomo per la difesa dei confini europei non padani, che altro non è che una mascherata manifestazione remigrazionista, cavallo di battaglia salviniano mal digerito dai nordisti della Lega.
Medicina Democratica compie 50 anni e inaugura la nuova sede, sarà in via Carlo Imbonati 23 a Milano, zona Maciachini, municipio 9, una nuova sede che recupera a fini sociali dei locali confiscati alla criminalità organizzata. Oggi pomeriggio ci sarà l'inaugurazione, sentiamo Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica.
È stata realizzata grazie al bando comunale per il recupero a fini sociali di locali confiscati alla criminalità organizzata. Proseguiamo quindi in un rapporto speciale con Milano dalla nascita di Medicina Democratica nel 1976, mentre compiamo 50 anni di attività, rinnoviamo la nostra presenza in città con una sede che vogliamo mettere a disposizione delle associazioni e dei comitati attivi sul tema del diritto alla salute. Con la collaborazione di altre realtà associative e persone intendiamo mettere a disposizione anche servizi di sportello, di informazione e orientamento relativi al diritto alla salute, alla gestione dei manufatti in amianto, sulla sicurezza e igiene del lavoro e alla formazione su questi temi. I programmi d'apertura saranno disponibili anche sul sito www.medicinademocratica.org. Vi aspettiamo il 27 marzo, dalle 17 alle 19, in via Imbonati 23, e vi aspettiamo anche al nostro congresso di Medicina Democratica, previsto il 17-19 aprile all'Auditorium Teresa Sarti, Viale Cagranda, con il patrocinio del Municipio 9.
Domenica 29 marzo torna a Milano il Cargo Bike Day, una giornata promossa da Clean Cities Italia con la collaborazione di altre 30 realtà e associazioni, una giornata dedicata al tema della logistica urbana sostenibile. Sentiamo Ilaria Lenzi tra le promotrici dell'iniziativa.
Una grande giornata di festa per mostrare, far scoprire, testare tecnicamente che un'altra mobilità è possibile, per far conoscere a tutti le cargo bike, che sono questo strumento fantastico, queste bici che possono trasportare veramente di tutto e che sono una grande soluzione per la logistica delle merci, delle persone e delle famiglie in generale in città. E la nostra idea è quella di portare in una giornata, in uno spazio dove normalmente ci stanno le auto, per cui Piazza Castello e Viale Gadio, portare invece la possibilità di far vedere come potrebbe essere una città diversa, dove si può utilizzare le cargo bike per muoversi e dove però c'è anche lo spazio per divertirsi e per giocare proprio, per cui ci saranno giochi per bambini, animazioni, ci saranno degli laboratori in cui si colora con i pezzi delle biciclette, ci sarà una gara amatoriale di carico in cui chiamata la Cargona, che è vista a Milano da vari anni. L'anno scorso c'erano famiglie che trasportavano 7-8 bambini con oggetti e cose varie, e soprattutto poi c'è una grande parata, una biciclettata cittadina che è aperta a tutti i mezzi con le ruote, senza motore. Speriamo che come l'anno scorso siano con noi anche persone con i pattini, con i monopattini, ovviamente con le biciclette.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.